A tutti una cordiale buona serata e ben ritrovati con l'appuntamento di Rame Notizie di mercoledì 4 giugno 2014. La consueta panoramica di notizie dall'Italia e dall'estero in apertura del nostro giornale. Riforme e crescita dovranno essere le caratteristiche del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Ad assicurarlo nell'introduzione di un volume dedicato al semestre italiano, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sentiamo tutti la necessità di un'Europa diversa, più politica, più semplice e più chiara, scrive Renzi. L'Italia sarà in Europa come sempre maggiore determinazione e convinzione. Riforme e crescita sono i pilastri su cui ripartire per costruire il nostro domani. Ma per farlo occorrono ricette innovative, forti e coraggiose. L'allargamento del bonus da 80 euro alle famiglie numerose e quelle con almeno 3 figli monoreddito slitta a fine anno, ma la maggioranza si impegna a varare una norma che sarà inserita all'interno della legge di stabilità per sanare un'ingiustizia che vede oggi le famiglie monoreddito penalizzate rispetto a quelle dove entrambi i genitori lavorano e possono usufruire se entrambi i coniugi hanno un reddito inferiore ai 25.000 euro di due bonus differenti. L'accordo raggiunto nella maggioranza prevede di rinviare l'intervento alla legge di stabilità per mancanza di coperture finanziarie. Nel decreto IRPEF sarà specificato che in quella sede si dovrà prestare particolare attenzione ai carichi familiari. TASI rinvia a ottobre per 7 comuni su 10, c'è l'emendamento del Governo. Il Governo ha presentato martedì sera alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato l'emendamento per lo slittamento del pagamento TASI. Si tratta dello slittamento ad ottobre per i comuni che non hanno ancora deliberato l'aliquota. Lo stesso provvedimento dovrebbe essere anche varato dal Consiglio dei Ministri in settimana per renderlo immediatamente esecutivo. Il MOS, il sistema di barriere creato per proteggere Venezia dall'acqua alta, travolto da una nuova bufera giudiziaria, sono 35 gli arresti eccellenti eseguiti stamattina a Venezia, ma anche in Lombardia e nel Lazio, tra questi il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, eletto con il centrosinistra nel 2010, l'assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso. La Procura della Repubblica ha chiesto l'arresto dell'ex governatore veneto e ministro, oggi senatore, Giancarlo Galan. Lo si apprende da fonti della Procura stessa. Per poter procedere però occorre il pragete dall'apposita commissione di Palazzo Madama. Gli arresti eccellenti partono da un'inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia avviata circa 3 anni fa. Riforma Senato. Governo stringe sul modello francese. A Palazzo Madama si va verso l'elezione indiretta dei senatori. Tra i democratici però in 20 non mollano, respingono la mediazione lanciata da Renzi e ripresentano sotto forma di modifiche il disegno di legge Chiti che vuole la designazione diretta. Dalla Lega 3.806 emendamenti. La mobilitazione indetta dai sindacati RAI per il prossimo 11 giugno è illegittima. La Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha infatti deliberato l'illegittimità dell'agitazione nell'azienda pubblica. Immediata la reazione dei sindacati, che però si dividono. In serata i sindacati, tranne la CISL, confermano l'intenzione di scioperare. Nei primi 3 mesi del 2014 la disoccupazione tocca nuovi record. Il tasso dei non occupati raggiunge il 13,6%, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra i giovani nella fascia d'età dai 15 ai 24 anni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, non lavora il 46%, quasi 1 su 2. E l'allarme di Istat contenuto nei dati pubblicati ieri e che arriva il giorno dopo le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. Immediato il commento del presidente di Confindustria. Il dato veramente preoccupante è l'aumento della disoccupazione dello 0,8% su base annua. Stiamo strisciando sul fondo. Non raccontiamoci storielle, dice Giorgio Squinzi. Tensione in Forza Italia, Berlusconi basta liti, l'ex cavaliere rientra a Roma per incontrare i suoi e fare il punto in vista dei ballottaggi, ma tiene banco il caso Fitto che insiste per le primarie. Gasparri è ferma, il litigio tra lui e Toti è una fesseria, lavoriamo insieme. Scatta l'allarme rosso per i nuovi esuberi di Alitalia dopo le indiscrezioni che circolano ormai da mesi sulle eccedenze di personale previste dal piano di Etihad. A fornire le prime cifre è il ministro del lavoro Giuliano Poletti. C'è una valutazione, da quel che posso capire, intorno ai 2.400-2.500 esuberi, almeno per quelle che sono le risultanze pubbliche, numeri che sostanzialmente confermano le voci e che bastano da sole a far scattare l'allarme rosso tra i sindacati che levano gli scudi contro il rischio di licenziamenti. Ormai, spiegano fonti sindacali, sono più che maturi per una convocazione, un incontro con l'azienda atteso prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Alitalia, convocato per venerdì prossimo e chiamato ad accettare le condizioni poste dalla Compagnia degli Emirati. Un fiocco giallo sulla maglia dei calciatori della nazionale italiana per mantenere viva l'attenzione e coinvolgere l'opinione pubblica internazionale sulla triste e assurda vicenda dei nostri Marò. All'indomani delle dichiarazioni via web dei due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, da oltre 2 anni trattenuti in India, Antonio Colombo, componente del COCER della Marina Militare, annuncia la proposta che nei prossimi giorni avanzerà agli altri delegati della rappresentanza militare in vista del calcio d'inizio dei mondiali in Brasile. Spostiamo adesso la nostra attenzione sulle vicende a carattere regionale e locale. Palermo, il PD torna a chiedere un nuovo modello di governo e in buona sostanza un rimpasto. Ieri nella sede palermitana del partito un vertice durante il quale è stata ribadita la necessità che il governo cambi passo, cambi modello, dice il segretario regionale Fausto Raciti. E sulla questione c'è un'assoluta unità nel partito, dice ancora Raciti. C'è un'ampia sintonia di tutte le forze, dice Raciti al termine dell'incontro. Questo schema non funziona. Serve ridefinire il progetto, serve riconoscere il PD come interlocutore con cui definire questo progetto e serve rifare un governo che sia all'altezza. Raciti precisa, non è un problema di poltrone, sia chiaro, ci sono state offerte ma non è questo che ci interessa. Il voto ha assegnato un passaggio importante, aspettiamo adesso le mosse di Crocetta, altrimenti ci affideremo all'oroscopo, conclude con una battuta il segretario. Intanto da articolo 4 arriva la richiesta di un nuovo vertice di maggioranza. Taglia agli stipendi d'oro all'ARS, proposto un tetto a 240.000 euro, vertice tra Ardizzone e sindacati, presentata ai sindacati dal deputato questore Ruggerillo la bozza del piano di riduzione degli stipendi, ma la cifra è superiore ai 160.000 euro indicati dal governo. L'accordo potrebbe arrivare la prossima settimana. Società in liquidazione, voragine da 7 milioni, sono 13 le partecipate che attendono da anni la chiusura. Nel 2012 spese dalla Regione 5 milioni di euro per gli organi societari. La Corte dei Conti c'è una perversa logica di salvataggio a tutti i costi. Resteranno in vita solo 11 SPA su 34. C'è necessità di una legge che metta in condizione i cittadini ed imprese di avere un rapporto più veloce e snello con l'amministrazione regionale. Lo dichiara il vicepresidente dell'ARS e componente della Commissione Lavoro Antonio Venturino del PSI, che ha presentato il disegno di legge sulla burocrazia zero e che ha come obiettivo principale la semplificazione amministrativa. Il disegno di legge, che vede inoltre quali firmatari i parlamentari dell'ARS Pippo Gianni e Michele Cimino, composto da 2 parti e 9 titoli, mira ad agevolare cittadini ed imprenditori ad avviare con minore difficoltà le proprie idee imprenditoriali senza dover necessariamente incappare nel dedalo di norme, autorizzazioni ed adempimenti che il più delle volte scoraggiano lo start-up dell'impresa stessa. Confindustria e sindacati lanciano l'ultimatum al governo e al Parlamento regionale, o si cambia o è meglio andare al voto. Organizzazioni datoriali dei lavoratori sono pronte a presentare all'esecutivo nazionale un documento unitario. La sferzata alla regione è arrivata proprio nel giorno in cui l'Istat certificava un livello record di disoccupazione giovanile nel sud e in Sicilia, oltre il 60%. A dare fuoco alle polveri il presidente regionale di Confindustria, Antonello Montante. Nostro dovere è riferire al governo di Roma la situazione tragica in cui versa la Sicilia e chiedere un intervento immediato di Renzi fino alla misura estrema del commissariamento. L'economia siciliana potrebbe ricevere a breve 2 miliardi di euro, una ventata d'ossigeno per bloccare la recessione. Entro una settimana la regione dovrebbe riuscire a consegnare al Ministero dell'Economia l'elenco completo dei debiti propri e di tutte le pubbliche amministrazioni dell'isola nei confronti delle imprese fornitrici. Lo sostiene il neo assessore regionale all'economia Roberto Agnello. Oggi finalmente il Consorzio per le Autostrade Siciliane procederà alla consegna dei lotti 678 della Siracusa-Gela, lo comunicano l'onorevole Minardo, componente della Commissione Attività Produttiva della Camera dei Deputati, e l'onorevole Vincenzo Vinciullo, vicepresidente vicario della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. I due deputati del nuovo centrodestra, che da sempre hanno seguito le procedure per la progettazione, il finanziamento e l'aggiudicazione dei lavori, ieri hanno voluto incontrare il ministro Lupi, a cui hanno espresso la loro soddisfazione per gli interventi che il Ministero delle Infrastrutture, nella sua funzione istituzionale di controllo e verifica dell'attività del CAS, ha svolto in questi ultimi mesi affinché si potesse procedere nella più assoluta legittimità dell'iter la consegna dell'opera. Gli onorevoli Minardo e Vinciullo ritengono che la consegna dell'opera fosse indispensabile e che ulteriori ritardi da una parte avrebbero potuto portare alla perdita del finanziamento e dall'altra avrebbero impedito a centinaia di operai di poter uscire dallo stallo di disoccupazione in cui oggi sono drammaticamente condannati. Una paternità non gradita all'ex parlamentare regionale Pippo Gennuso, che attacca senza mezzi termini l'onorevole Enzo Vinciullo. L'onorevole Enzo Vinciullo non ha fatto un bel nulla per l'autostrada Siracusa-Gela e ancor più per il tratto Rosolini-Modica. Ha soltanto millantato di essersi interessato per la consegna dei lavori. Vinciullo, afferma Gennuso, agisce come un falco e riesce mediaticamente a vendere fumo. Oggi, che la ripetizione del voto per le regionali del 2012 è sempre più vicina, non perde occasione per fare propaganda e demagogia. Tutti ricorderanno, prosegue Gennuso, le lotte che ho condotto non soltanto per l'apertura del tratto noto Rosolini, ma anche per l'avvio dei lavori dei tre lotti fino a Modica. Ho dovuto fare ricorso alla protesta eclatante per far aprire l'ultimo tracciato, incatenandomi all'Assemblea regionale siciliana. Agli utenti, la consegna dei lavori all'impresa che si è aggiudicata l'appalto può interessare relativamente. I cittadini vogliono vedere operai e ruspe in azione. Tutto il resto sono discorsi da bar. E la gente è stanca delle parole, dei facili annunci e di continui spot. Varati ieri mattina, alla presenza del commissario del lato idrico di Siracusa, Mario Ortello, i tavoli tecnico e politico-amministrativo, presenti i sindaci di Floridia, Solarino, Lentini e Priolo, i rappresentanti istituzionali di Augusta, noto Siracusa, e i tecnici dei comuni che avevano affidato gli impianti a Saiotto. Un'ulteriore fase di preparazione l'ha definita il commissario Ortello per arrivare ad una soluzione quanto più condivisa entro il 24 agosto, termine di gestione degli impianti da parte del lato idrico. Il commissario Ortello ha quindi invitato i tecnici ed i sindaci a prendere contatti col personale del lato e i vertici di 6-8 per programmare un graduale passaggio di consegne dei materiali, prendere visione degli stessi e a riferire nel corso della prossima riunione convocata per il giorno 12 giugno alle 12 nella sala giunta del Palazzo del Governo. Porto Palo. Il sindaco Giuseppe Mirarchi ha scelto 3 dei 4 assessori che faranno parte dell'esecutivo municipale. Il vice sindaco sarà Rossella Micili, 31 anni, la più votata tra i 15 eletti al Consiglio Comunale. Micili gestirà anche pubblica istruzione, servizi sociali, personale cultura e beni culturali. L'altro posto di consigliere, assessore, è andato ad un'altra donna, Ornella Burgaretta, di 36 anni, che ha ottenuto le rubriche urbanistica, lavori pubblici, ambiente, territorio, protezione civile. A guidare sport, spettacolo e turismo sarà Andrea Gozzo, 31 anni. Il sindaco Mirarchi ha tenuto ad interim bilancio, tributi e finanze e tra pochi giorni sceglierà anche il nome del quarto ed ultimo assessore che otterrà le deleghe pesca, agricoltura e commercio. Rosolini, rubato il rame, si ferma il depuratore, leggiamo un servizio di Ferdinando Perricone pubblicato sul Giornale di Sicilia di oggi. Furto o avvertimento a Rosolini? rubano cavi elettrici all'interno dello spiazzale in cui si trova il depuratore comunale e impiccano un cane ad un albero. Una scena agghiacciante si è presentata ieri mattina ai tecnici che si occupano della gestione del depuratore comunale a valle dell'abitato incontrata Tagliati, che ogni mattina si sono presentati ai cancelli della struttura situata a circa 2 chilometri dal centro abitato di Rosolini, e subito hanno notato qualcosa di strano. I tombini della strada sterrata che dal cancello porta all'interno dell'impianto di depurazione erano tutti divelti, e a mancare all'interno erano i cavi elettrici essenziali per il funzionamento del depuratore. Tutte le macchine di depurazione erano fuori uso, ma la scoperta agghiacciante è stata fatta subito dopo, dietro al muro di cinta che separa il terreno del depuratore comunale ad un campo libero. Si trovava un meticcio di colore bianco penzolante da un ramo di un albero con un cappio al collo senza vita. Nel fianco una macchia nera, forse per le bastonate. I ladri avrebbero saltato la recinzione e avrebbero agito indisturbati. Da capire i motivi che hanno portato ad impiccare ad un ramo il meticcio, forse perché avrebbe iniziato ad abbaiare e per zittirlo hanno deciso di togliergli la vita, o forse perché volevano lanciare un altro tipo di messaggio. Sta di fatto che hanno prelevato dai tombini oltre 300 metri di cavi, un'operazione ben studiata ed effettuata da una mano esperta. Infatti in sequenza sono stati scollegati prima i cavi elettrici più pericolosi e via via quelli rimasti senza corrente. Si stima che per la quantità prelevata se ne possa riscuotere un massimo di 200 euro al mercato di rame. Il danno perpetrato all'impianto invece ammonta a circa 5.000 euro, così come incalcolabile è il danno ambientale causato per la mancata azione di depurazione per tutta la giornata di ieri. Ai tecnici non è rimasto altro che avvertire i carabinieri della locale stazione, dove è stata presentata una dettagliata denuncia. I militari dell'arma dovranno adesso capire se l'impiccagione del cane sia solo da attribuire ad un cesto effettuato da ladri senza scrupoli, oppure sia stato lanciato un messaggio ben più grave. Sul posto si sono recati anche i tecnici comunali per capire come rimettere in funzione l'impianto di depurazione delle acque nere nel minor tempo possibile. Molto probabilmente l'impianto potrebbe ritornare in funzione già oggi. Quello ai danni del depuratore comunale non sarebbe l'unico colpo messo a segno nella notte da ignoti individui. Altri furti si sono registrati in altre zone della città. Incontrata Vignalelli, sono state trovate tracce di effrazione in un capannone all'interno del quale sono stati rubati dei rubinetti. Anche in questo caso c'era un cane che ha subito solo qualche bastonata, poi sarebbe riuscito a nascondersi e anche a salvarsi. Rosolini, miniguida per il contribuente per gli adempimenti tributari IMU e TASI. Il responsabile del servizio delle entrate, il dottor Carmelo Lorefici, al fine di venire incontro ai cittadini e di semplificare per quanto possibile gli adempimenti tributari IMU e TASI, ha predisposto una miniguida riportante la tipologia del tributo e la relativa scadenza. La stessa è consultabile sia dal sito della RAM, www.radioram.it, che dal sito del Comune. Rettifica del calendario di raccolta differenziata a Rosolini. Infatti il responsabile del quinto settore, l'ingegnere Corrado Minco, comunica che per necessità organizzative nei giorni successivi alle festività il calendario della raccolta differenziata riprenderà regolarmente. A rettifica di quanto riportato nel calendario di raccolta, il conferimento dei rifiuti non dovrà essere effettuato in aggiunta a quelli previsti il giorno precedente. Rosolini visita di cortesia a Palazzo di Città del Deputy Ambassador incaricato d'affari degli Emirati Arabi Uniti, ambasciata di Roma. Peppe Pantano, rosolinese doc, moltiplica le iniziative a favore della sua terra e dell'associazione Arcobaleno, i Cavalieri di San Valentino di Rosolini. Il deputy ambassador incaricato d'affari degli Emirati Arabi Mohamed Al-Massouri, accompagnato dal dottor Saber, funzionario responsabile per le relazioni estere e cerimoniere degli Emirati Arabi dell'ambasciata di Roma, è stato gradito ospite della città di Rosolini. La visita, la prima in Sicilia, strettamente privata, è stata fortemente voluta dal dottor Giuseppe Pantano, rosolinese doc che da anni opera in favore della collettività locale per dare l'opportunità all'incontro incaricato da affari degli Emirati Arabi Uniti di visitare la struttura presso la quale opera l'associazione Arcobaleno I Cavalieri di San Valentino, una comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo politico e per la quale Mohamed Al-Massouri ha espresso l'intendimento di fornire nell'immediato un aiuto economico per garantire il corretto funzionamento della struttura. È altresì in corso di valutazione da parte delle competenti autorità dell'Emirato la possibilità di dare corso al progetto di realizzazione di una nuova struttura idoneamente attrezzata che verrebbe finanziata dalla importante fondazione dedicata alla memoria di Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, politico emirato che fu presidente degli Emirati Arabi Uniti sino alla fondazione dell'Emirato nel 1971. Ad accompagnare l'alto rappresentante degli Emirati Arabi in Italia sono stati, oltre al dottor Saber, lo stesso dottor Giuseppe Pantano, il suo delegato Emilio Antonacci e l'ammiraglio in concedo Gaetano Russotto, nominato per la correnza cerimoniere dal comune di Rosolini. Nella sua visita di cortesia e strettamente privata, il deputy ambassador Al-Mohamed Al-Massouri è stato accolto a Palazzo di Città dal commissario regionale al comune, il dottor Filippo Gagliano. Un incontro di cordiale amicizia, nel corso del quale il dottor Al-Mohamed Al-Massouri ha spiegato al commissario il perché della sua visita a Rosolini. Un gesto molto significativo, afferma Peppe Pantano, che mira a rinsaldare sempre più i vincoli di amicizia che legano il popolo siciliano e il mondo arabo per un percorso di crescita, soprattutto sotto l'aspetto umanitario, tanto attenzionato in questo momento. L'occasione per costituire anche nel nostro territorio comunale una sede della fondazione che potrebbe coinvolgere sia i cittadini rosolinesi che del mondo arabo che vivono in città da parecchi anni, favorendo una sempre maggiore loro integrazione nel tessuto sociale. Il deputy ambassador è rimasto particolarmente colpito dall'accoglienza e soprattutto dallo spirito di abnegazione con cui operano i volontari delle associazioni e delle criticità della struttura. Infatti il dottor Al-Mohamed Al-Massouri ha sollecitato i rappresentanti della struttura a volere inoltrare con sollecitudine un elenco di interventi urgenti da realizzare, da finanziare attraverso la concessione di un contributo.